occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci qui ancora una volta, ancora un'altra mattina in questa giornata che è mercoledì 10 di giugno. Benvenuti, bentornati con il demone del tardi. E allora ascoltatori, sapete che cosa ho visto? Ho visto un re. Beh, un re, adesso non esageriamo. Ho visto Emanuele Filiberto che ieri ha diramato un annuncio shock. Ho deciso di scendere in campo perché quello che vedo alla TV non mi piace. Ok, maestà, ma quello è il microonde. Attenzione, Emanuele Filiberto sta per tornare. Io me lo immagino davanti al televisore dopo un mese di lockdown a St. Moritz, che si alza dal trono e indice un referendum tra la servitù. Volete Netflix oppure la monarchia? E ha vinto la monarchia, e quindi prepariamoci al ritorno dei Savoia, che sarebbero peraltro perfetti per portare a termine il lavoro svolto dalla pandemia. Occhio però a non sottovalutarli, perché in giro c'è tanta voglia di anni venti. È tornato il fascismo, tornano i Savoia, basta solo che Elon Musk annunci il ritorno del biplano e del grammofono e poi c'è davvero tutto. Adesso sarei curioso di sapere come si stanno muovendo gli Hohenzollern in Germania e i Pipinidi in Francia. Vabbè, dopo mi informo. E soprattutto sarà interessante capire in quale area politica Emanuele Filiberto intenda collocarsi. A destra non credo, perché è già ben presidiata. La sinistra fa troppo gleba e quindi non se ne parla, anche se c'è una sinistra chic a cui potrebbe anche infeudare il Monferrato. E quindi potrebbe aggiungersi alla contesa per il centro. Renzi, Calenda e Emanuele Filiberto, tutti contro tutti, bello, tipo il Palio di Siena con gli armigeri e la pece. Magari invece punterà sulle piazze fondando il movimento dei gilet d'oro, chiedendo il ritorno del marengo e proclamando che il virus è un'invenzione dei Valois. Oppure si iscriverà più prosaicamente al gruppo misto, ma solo se certificato misto Kashmir. Vabbè, non ci resta che aspettare, consapevoli che ormai può succedere di tutto, ci siamo abituati. Comunque, in un paese senza lavoro, uno come lui che non ha mai lavorato è perfetto per entrare in sintonia con il suo popolo. O lui o Salvini, che ieri sera da Floris ha detto: io passo le mie giornate a rispondere ai lavoratori. Lavoratori che giustamente gli domandano: ma tu come fai a guadagnare senza lavorare? Dove sta il segreto? Salvini che ha voluto dire la sua anche sullo sgombero di Casa Pound. Quello di Casa Pound, ha detto, è uno dei pochi stabili non pericolanti. Io sarei partito da quelli che rischiano di cadere. Sì, effettivamente il fascismo è appeso bene. Salvini, che è stato anche protagonista di una rissa social con la ministra Azzolina. Ovviamente si potrebbe pensare che le ragioni dello scontro vertessero sul futuro incerto della scuola. E invece no. Lo scontro, senza esclusione di colpi, è stato su come si scrive plexiglass, con una o con due S. Da una parte la ministra dell'istruzione, dall'altra quello che sostiene che migrante sia un gerundio. Sulla carta un confronto dall'esito scontato, e invece, per dire del livello, ha vinto Salvini, perché nonostante la base simpatizzasse per SS, ha tenuto il punto sulla S sola, sbaragliando la ministra. E questo è stato il dibattito politico di più alto profilo dell'intera giornata. E a proposito di SS, apro una piccola parentesi, perché è di ieri la notizia che a Seattle un leader del Ku Klux Klan si è lanciato sulla folla a bordo della sua auto. Perfetta la battuta di Rostocchio per Spinoza. Leader del Ku Klux Klan investe i manifestanti con la propria auto. Succede quando guidi col cappuccio. Eh sì, non fa davvero una grinza. Ma intanto torniamo ad occuparci anche un po' di epidemia, visto che ne abbiamo parlato così poco negli ultimi mesi. Per la rubrica La sai l'ultima dell'OMS, apprendiamo che i guanti non vanno bene, ecco appunto, e che starnutire nel gomito può provocare il gomito del tennista. C'è poi la questione assai più rilevante degli asintomatici, che A. non trasmettono il virus, B. possono trasmettere il virus, C. boh, chi lo sa se lo trasmettono il virus. L'opzione preferita può essere votata con un SMS al numero in sovrimpressione. Insomma, c'è un pochino di confusione, e quindi, per non sbagliare, la prossima comunicazione dell'OMS sarà: l'importante è la salute. Ecco, noi ci scherziamo sopra ed effettivamente c'è da rimanere un po' disorientati. Va sempre ricordato però che i tempi della scienza non sono istantanei, non sono esattamente quelli del consumo, e di fronte a un virus sconosciuto si procede faticosamente per evidenze rinnovate che a volte possono negare orientamenti precedenti. È bene ricordarlo, perché altrimenti è facile precipitare nell'uno vale uno delle più bizzarre teorie epidemiologiche. Ma intanto attenzione, perché insieme all'OMS si è espressa anche l'Università di Harvard, che ha detto che per fare sesso bisogna usare la mascherina. Ora, io appartengo ormai a una categoria poco interessata purtroppo all'argomento, ma mi sento di dare un suggerimento al governatore Fontana. Governatore, la mascherina va messa se si fa sesso sulla faccia, non va messa lì. Ecco, glielo dico, visto le difficoltà di posizionamento che ha incontrato in passato, e quindi è utile ricordarlo. Ma a proposito di evidenze e di evidenze lombarde, ci sono proprio i dati dei contagi della Lombardia che, ai ai ai, non accennano ad abbassarsi, quindi presto, compriamo più camici. E stamattina ho avuto un piccolo soprassalto quando ho guardato la prima pagina del Corriere della Sera, perché sotto il titolo dedicato all'Europa che riapre i confini c'era un piccolo richiamo che diceva: sanità, via il capo della Lombardia. Ho detto: mamma mia, ci siamo, hanno fatto fuori Gallera. E invece no, perché poi vai a vedere a pagina 13, il capo della sanità in realtà è il direttore della sanità via Cajazzo. Arriva Trivelli dall'ospedale di Brescia e nella struttura creata in fiera, guarda un po', non ci sono più pazienti. Peraltro mi diceva Claudio Iampaglia poco fa che la regione Lombardia intanto era impegnata a votare niente poco di meno che una mozione per chiedere i danni alla Cina, una richiesta di risarcimento danni da 20 miliardi di euro per aver provocato il Covid. Fantastico, gallera contro Xi Jinping, ancora meglio della battaglia per il centro tra Emanuele Filiberto, Renzi e Calenda. Ma intanto restiamo sulle colonne del Corriere della Sera, perché a pagina 2 si scrive degli orizzonti rinnovati del turismo, la Grecia sì agli italiani, ecco dove si può viaggiare. Ma quello che ha catturato la mia attenzione a pagina 2 è uno straordinario speciale strutturato in un trittico quasi medievale sui VIP che si preparano a venire finalmente da noi, i preparativi di Usmanov e degli altri VIP in Sardegna. Non mancherà, scrive il Corriere, quasi nessuno dei VIP che fanno vacanze in Costa Smeralda, a cominciare dai russi come Alisher Usmanov, di cui è riportata anche la fotografia che lo raffigura, sembra il senatore De Gregorio ma con il riporto di Franco Stripoli di 90esimo minuto. Comunque Alisher Usmanov, con un patrimonio di più di 15 miliardi di euro, con il suo mega yacht Dilbar 1 e l'altro mega yacht Dilbar 2, ha già fatto preparare la smisurata villa a Romazzino, scrive il Corriere. Seguiranno poi altri oligarchi, poi emiri e sceicchi delle case regnanti di Qatar, Abu Dhabi e Arabia Saudita. Per ora, si aggiunge nella rada di Cala di Volpe, sono all'ancora solamente 4 panfili, il più grande di soli 75 metri, ma perché? Perché sono ancora chiusi gli hotel luxury e le gioiellerie. E poi le notizie che arrivano dalla Puglia: in Puglia è tutto pronto per accogliere i VIP, in Salento è atteso il ritorno dell'attore Gérard Depardieu, che a casa a Lecce ci si aspetta di vedere Ellen Mirren nella sua masseria nelle campagne di Tiggiano, mentre nei resort di lusso di Castellaneta Marina, Cisternina e Savelletri si spera di rivedere Madonna, David Beckham e Vasco Rossi. Ma intanto il primo ad arrivare è stato Pippo Inzaghi con la fidanzata Angela Robusti, mentre Gallipoli accoglierà l'ex premier Matteo Renzi. E in questo esaltante bollettino messo in pagina 2 dal Corriere della Sera si aggiungono anche René Deutsch, figlio della seconda moglie del signore dei cristalli Swarovski, che non ha rinunciato a Venezia ma con un'iniziativa filantropica, perché con la moglie ha aperto il resort della sua isola privata veneziana di Santa Cristina a un medico e a 13 infermieri impegnati nella città colpita dalla pandemia. La coppia, aggiunge ancora il Corriere, trascorrerà l'estate in laguna organizzando corsi di yoga e molto altro. Oh, che meraviglia, torna l'estate dei VIP in Italia. Ma intanto sui giornali si continua a scrivere del piano Colao, e allora andiamo sulle colonne di Repubblica, perché al di là del merito, il piano Colao ha provocato l'ennesimo turbamento interiore nell'anima del governo tra Conte e Gualtieri. Il giorno della tregua, scrive Tommaso Ciriaco a pagina 6, dopo le tensioni Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia al lavoro sul piano di ripresa, rimpasto più lontano, ma il premier dice bisogna accelerare, Zingaretti media. Intanto segnatevi il nome di Gualtieri, perché Gualtieri potrebbe essere protagonista a sua insaputa, sembrerebbe, in questo momento di un'altra avventura, ma ne parleremo tra poco. Intanto vediamo il punto di Stefano Folli sulla vicenda, sempre sulle colonne di Repubblica, che parla del cortocircuito tra tecnici e politici. Il fattore dominante della crisi, ormai, scrive Folli, non è più la confusione diventata quasi familiare nei mesi della pandemia. L'elemento chiave, come sta emergendo in questi giorni, è il rischio del cortocircuito politico-istituzionale. Per puntellare il suo governo, il Presidente del Consiglio non si rivolge alle due Camere, bensì tenta di organizzare uno show mediatico in una villa romana e lo chiama Stati Generali, una mossa il cui obiettivo è consolidare il profilo del Premier come garante dell'Europa, cioè del percorso economico e finanziario che la Commissione richiede a garanzia delle risorse post-Covid. L'operazione, come è noto, provoca irritazione e fastidio tra i due soci principali della maggioranza, che si sentono relegati a un ruolo secondario e vedono Conte che procede da solo. Sullo sfondo si attende sempre che prenda forma il cosiddetto Piano Nazionale per le Riforme, anch'esso concepito in raccordo con gli aiuti e prestiti promessi dall'Europa, e non è chiaro quali siano gli intrecci tra il piano, che dovrebbe essere tipica materia parlamentare, e gli incombenti Stati Generali, ma non basta, perché all'improvviso, benché atteso da tempo, è apparso il rapporto Colao con le sue 120 proposte tecniche volte a rimodellare l'Italia. Il mosaico comincia ad avere un po' troppi tasselli e non tutti andranno al loro posto in tempo utile. Quelle che non mancano sono le contraddizioni. La prima riguarda i protagonisti della commedia degli equivoci, dove tutti si pestano i piedi, ma dove tutti alla fine dovranno fingere concordia. Tuttavia, il principale paradosso riguarda la prevalenza dei tecnici sui politici. Sono tecnici gli esperti a centinaia che hanno dato formale ma generico supporto al governo negli ultimi mesi. È tecnica l'impostazione degli Stati Generali, è ispirato ad un approccio super tecnico il gruppo coordinato dal manager Colao. La sintesi finora non esiste, nel senso che manca una cornice di riferimento e un'idea generale di dove collocare gli infiniti spunti che gli esperti hanno messo sul tavolo, spesso ripescando suggestioni che hanno un'ovvia dimensione politica, così Stefano Folli nel suo punto sulle colonne di Repubblica. Ma del piano Colao si occupa anche Carlo Cottarelli nel corsivo di prima pagina sulla Stampa di Torino. Certo, scrive Cottarelli, è la politica che deve decidere, ma dopo aver chiesto un parere a tecnici indipendenti sarebbe anche giusto se la politica spiegasse perché certi consigli non sono stati accettati. Insomma, mi coglie un senso di déjà vu, e qui c'è dentro un elemento biografico, stante l'avventura difficile e ai lui fallimentare di Cottarelli quando venne chiamato a fare il super responsabile della spending review, salvo poi non essere ascoltato. Ma Cottarelli si dedica soprattutto ad un aspetto del piano Colao che peraltro citavamo già ieri in trasmissione, che è quello dell'ennesimo condono fiscale. Scrive Cottarelli a pagina 17 del rapporto, e nella scheda 7 ci sta l'ennesimo condono. Non si tratta solo dell'emersione del contante, come suggerito dal titolo della scheda. Il condono comprenderebbe anche la regolarizzazione di altri valori e dei capitali detenuti illegalmente all'estero. Non lo si chiama condono, preferendo il più elegante voluntary disclosure, ma quello è il solito premio dato a chi ha evaso le tasse e il solito incentivo a non pagarle in futuro. Tra l'altro, l'idea che il 40-60% dei fondi debbano essere investiti in strumenti che supportino il rilancio del paese non è molto convincente. I fondi potrebbero essere investiti anche in società di proprietà dell'evasore stesso, cosa che magari sarebbe avvenuta lo stesso utilizzando altre risorse detenute in Italia. I capitali rientrati oggi potrebbero quindi uscire domani. Un vero peccato che un rapporto che contiene tante ottime proposte di ammodernamento ne contenga anche una così legata alle peggiori tradizioni della nostra economia, così Carlo Cottarelli sulle colonne della Stampa. Chi invece promuove l'iniziativa di Conte è il Fatto Quotidiano, che in prima pagina titola 10 giorni di Stati Generali, Conte chiama tutti, venerdì le opposizioni, sabato il Fondo Monetario Internazionale, von der Leyen, Sassoli, forse Lagarde, le parti sociali, associazioni, Colao, premi Nobel ed esperti fino al 21, scrive raggiante il Fatto Quotidiano, manca effettivamente solo Emanuele Filiberto, e poi ci sono tutti quanti, anche il Foglio simpatizza per il piano Colao e scrive con il titolo in rosso dell'importanza del nuovo fattore C. Lo scandalo del piano Colao, dice il Foglio, non ha a che fare con i contenuti, ma con un problema ben più importante, cioè la capacità della politica di guardarsi allo specchio e sentirsi all'altezza di una rivoluzione di cui mai come oggi l'Italia avrebbe urgente bisogno. Attenzione, perché c'è anche Giorgetti che parla oggi e viene intervistato dal Messaggero. Giorgetti che dice: non credo alle elezioni se il governo cade, c'è la provvidenza, insomma, nella versione di Giorgetti dell'epidemia manzoniana, alla fine non cade la pioggia, ma cade il governo, anche se effettivamente la pioggia era un pochino più suggestiva, perlomeno dal punto di vista narrativo. Ma vi avevo detto, segnatevi il nome di Gualtieri, perché oggi è protagonista dell'ennesimo retroscena nel contesto di quella che sarà la corsa al Campidoglio. Abbiamo visto una Raggi molto attiva e molto promossa dai suoi seguaci, che hanno raccontato che ha realizzato più strade degli antichi romani. La Raggi vuole farsi riconfermare, il Partito Democratico non ci pensa proprio ed è a caccia di un candidato. E la notizia, scrive oggi Carmelo Lo Papa, è che al fianco dei quattro outsider che il segretario governatore del Lazio Zingaretti sta facendo testare, c'è il ministro di maggior peso del governo giallorosso, ovvero proprio il responsabile dell'economia Roberto Gualtieri, che non sarebbe ancora stato contattato, quindi è un punto, una testa a sua insaputa. Va da sé, scrive Carmelo Lo Papa, che appunto il PD non ha alcuna intenzione di sostenere la ricandidatura della Raggi, l'opportunità di una seconda chance viene messa sempre più in dubbio perfino dentro il Movimento 5 Stelle, in ultimo pochi giorni fa da Roberta Lombardi. La sindaca invece è intenzionata ad accelerare i tempi e a strappare il tagliando, nonostante le polemiche, le contestazioni e le inchieste che hanno lambito l'amministrazione in questi 4 anni. Intanto dall'altra parte c'è attesa anche per la scelta del centrodestra, ed è un tantam più da Radio Romane, precisa Carmelo Lo Papa, che frutto di precise strategie politiche, quello che vorrebbe in corsa per conto di Salvini, Meloni e Tajani niente meno che il presidente della Lazio Claudio Lotito, che alle politiche del 2018 non ce l'ha fatta. Da presidente della Salernitana era stato candidato da Forza Italia nel collegio plurinominale Campania 1, ma era stato il primo dei non eletti. Fosse per lui, ritenterebbe il colpaccio sulla capitale, l'handicap, a prescindere dall'incorruttibile fede giallorossa di Giorgia Meloni, è proprio la metà e oltre romanista della città che gradirebbe assai poco la scelta. Salvini, chiude Carmelo Lo Papa, non nasconde di voler piantare la bandiera della Lega sul Campidoglio, piccolo dettaglio, per ora non ha nessuno da candidare. E con questo completiamo un pochino il quadro. Prima di salutarvi, però vado a chiudere con la prima pagina di Libero di oggi, che sta allestendo una grande campagna di orgoglio settentrionale contro il Sud che ci attacca, e quindi oggi con tutta la soddisfazione del mondo titola: retata anticamorra, arrestati 59 napoletani, e subito sotto a ribadire il contrasto: la Lombardia, il volano dell'Italia, detiene ogni primato. Con questo io vado a chiudere, perché abbiamo già esaurito come sempre il tempo a nostra disposizione, e vi saluto invece che con il solito jingle, con questo da 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 da, che è naturalmente quello dei B-52 di Private Idaho. Noi ci sentiamo domani mattina come sempre con il Demone del Tardi. Ciao a tutti per esserci stati, grazie e buona giornata a Gianmarco Bachi. Ciao.